Radio DJ.
La bomba.
I am a little unstable. Loose wires, always getting tangled now. I am a little bit difficult. I can be a little self-critical now. It's amazing that you can love me like I am, and even when I can't, you still love me as I am. Oh, I don't know how you do it, and I know I'll put you through it. Yeah, it's amazing that you can love me like I, love me like I.
Like I Am, che è anche un bel messaggio per noi, Luciana. Sì. Vuol dire amami per come sono, cioè non è che, quindi amateci per come siamo, nel bene e nel male.
D'altra parte, non potete fare altrimenti, così siamo e così ci prendete, se no mollateci e la facciamo finita, non che aspettate che cambiamo, cosa vuoi che cambiamo?
Poi alla nostra età ormai, figurati. È un bel modo, diciamo, di invitare all'ascolto, ecco, proprio all'inizio della puntata.
Ma perché le mogli si sposano, sì, fanno coppia sperando di cambiare il marito, ma poi finisce che il marito rimane uguale, che cambi tu, perché non ne puoi più.
È vero, hai ragione. È un bel messaggio. Sigla, prego. Che bello che è arrivato il sabato, è arrivato il weekend ed è arrivata la bomba, come sempre nel fine settimana. Buongiorno Luciana.
Buongiorno Vic e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Sì,
Volevo dire che sono settimane di grande ambaradan e che ho la sensazione che si compia tutto oggi.
Cioè?
Non so se a voi succede mai, quando c'è un giorno che per un motivo ignoto diventa la calamita, l'imbuto di tutti gli impegni.
È vero, succede. Succede di brutto a volte. Che tu dici, ma a volte proprio che dici, allora mercoledì non ho niente da fare, metti il primo appuntamento. Poi un altro dice, guarda, sarebbe l'ideale mercoledì. Dici, vabbè,
esatto,
ne ho già un'altra cosa, ma facciamo, fa niente. Poi un altro dice, guarda, sono libero tutta la settimana, però è mercoledì il giorno esatto, tipo, no?
Sì, ma poi anche succede. Quelli che gli impegni che hai preso mesi prima,
sì.
Cioè facciamo che la scadenza è il 13 maggio, ma sì, tanto prima che sia il 13 maggio, figurati.
E poi avanti.
Allora le cene ho pensato il 12 maggio, gente che non vedi da lustri, combinazione, la pizza la organizza proprio il 12 maggio, il 13 viene inghiottito in un buco nero, sparisce, 14, quindi niente, solo il 12, insomma il 13 oggi. Impegni di lavoro, compleanni, eventi, convegni, tutto il 13 maggio.
È vero, succede a volte, succede anche che tu hai appuntamenti in altre date e poi ti scrivono: guarda, l'ho spostato al 13 maggio. Dici, no, ma come? Era l'unico buono in un'altra data e invece te lo spostano.
Comunque, in più, in tutto questo ambaradan c'è anche che piove, che veramente Dio la manda. Cioè, sarà merito del commissario straordinario. Sai che Ermenone ha messo il commissario straordinario che si chiama Nicola dell'Acqua?
Sì,
da quando c'è lui, bene, ma anche meno.
Anche tanto adesso, decisamente. Adesso insomma, poi ridiamo della cosa. Brava, ci sono delle zone che sono veramente in grandissima difficoltà.
Sì, perché la sera prima tu vai a dormire, sei tutto secco, cioè i gerani sono liofilizzati, c'è proprio il cretto di burri, la terra si crepa, la mattina ti svegli con le tinche in salotto, il Po che ti bussa, buongiorno, sono il Po, capisci che diventa impegnativo. Ricorda quella bellissima scena del ragazzo di campagna,
Renatone.
C'è il contadino, c'è il contadino nel campo appena arato con la vanga che dice, però si rivolge al cielo, mandami un po' d'acqua per piacere.
Aspetta, forse faceva così?
Porca miseria, la terra è secca e arida, sono due mesi che non piove, sembra un deserto. Ma è possibile che in questo paese maledetto non cada mai una goccia? Ehi voi lassù, decidetevi, o mandate giù i cammelli o un po' d'acqua,
Arriva l'acqua.
Grazie. Oh, finalmente. Grazie, va bene così. Così va bene. Un po' meno. Basta adesso, basta. Basta acqua, basta. Basta!
Esattamente così. Poi si vede lui che praticamente ha l'acqua fino
alla cintura,
al linguine. E così sta succedendo, insomma, perché siamo veramente estremi in tutto quello che facciamo.
È vero.
E poi comunque, insomma, non siamo più tanto abituati a questa pioggia insistente e anche l'umore un po' ne patisce, perché ovviamente mi ha fatto molto ridere. Adesso vi leggo il carteggio tra me e mia madre stamattina, perché io la mattina presto le mando un messaggio e dico come va e lei mi risponde stamattina.
Sentiamo.
Ho dormito poco, tu? E io dico, devo andare al Carignano per fare, insomma, tutte le cose che dovevo fare oggi, no? Poi registro la radio, poi devo andare qua, devo andare là. E lei mi risponde: beata te, io sempre uguale, tutti i giorni una noia.
Certo.
Novantenne.
Sì, che cosa vuole fare? Ballare la rumba vorrebbe.
Gli ho detto, guarda, se vuoi venire con me, io
brava,
ben contenta, no?
Sì.
No, ormai sono un peso morto.
No, ma dai!
Allora io rispondo, guarda, leggevo prima che non si può sconfiggere la morte, ma quello che si può fare è sconfiggere la morte nella vita, quindi trovarsi cose da soli per dare un senso al fatto che si è vivi.
Giusto.
E lei risponde, hai ragione, ma manca lo stimolo. E dico, sì, ma lo sforzo lo devi fare tu, la curiosità ce l'hai, la testa anche, le orecchie meno, ma non sono fondamentali. Quindi imparare qualcosa di nuovo di solito aiuta. Risposta, ora vado in bagno, questo è lo stimolo.
Grande, tale madre, tale figlia, comunque posso dire, da qualche parte arrivava quello.
E io a metà strada tra Galimberti e Crepè cerco di fare terapia per risollevare l'umore di mia madre,
che invece va in bagno a fare quello che deve.
Ecco lo stimolo.
Grandissima. Gate 1995 Supergrass, una vecchia canzone che avete riascoltato nella bomba che è appena iniziata. Dopo aver parlato della tua mamma, ma vale credo per tutte le mamme che sono meravigliose, io ho chiesto durante il disco, ma vi scrivete con i messaggi? Sì, e comunque la tua mamma a 90 anni è un drago, perché comunque è lì che digita, che risponde col telefonino.
Sì, sì,
per
poi
cui
ogni tanto mi dice sta scema, che basta, che mi cambia le cose. Io ho scritto fragola e lei mi ha messo fracchia.
Sì.
Io ho detto fragola, capisci?
Sì,
toglimi questa qua, che io guarda che allora questa qua non esiste, c'è T9, ma te l'ho già tolto, non so perché le corregge le cose. No?
Perché per lei c'è un'assistente cattiva,
sì,
dentro,
sì,
del telefono.
C'è uno che le lascia scrivere anche la traduzione delle parole piemontesi in italiano,
no,
quello
cioè,
è molto fastidioso.
È chiaro, c'ha ragione, lei vuole parlare anche un po' in dialetto, giustamente. Che forte.
Va bene. Allora, una notizia che arriva dalle tue parti, dalla provincia di Monza, e di cui mi sento molto partecipe, avrai letto anche tu,
sì.
A Barlassina, un comune della Brianza, per strada ci sono delle buche,
sì.
E un vero e proprio squarcio si era aperto lungo le strisce pedonali in una via del centro di questo paese,
sì.
Una cosa pericolosa e anche molto scomoda sia per le auto sia per i pedoni,
sì.
Quindi questo signore... questo signore
poi
generoso.
ti dico perché ho proprio la sua vicina di casa che è una delle mie più care amiche, ma te lo dico dopo.
Sì. Allora dimmelo.
No, perché lui, che adesso giustamente è, come dire, al centro dell'attenzione, in realtà si narra a Barlassina tutta, che è proprio un rompiballe di quelli fotonici che gira per la città col metro, per esempio, per misurare l'altezza delle siepi, e poi va in comune a dire che
a lamentarsi. Ma no, ma che mi rovini tutta la poesia del signor Flavio,
quello...
30 anni, 72 pensionato.
Per quello te lo volevo dire alla fine, Luciana, per quello. È il mio... Perché c'è una guerra di paese, tu non hai capito cosa sta succedendo. Sì. Ma comunque la storia è bella, cioè
comunque,
è una bella idea.
Aspettato che il comune intervenisse,
sì.
Che questo buco fosse tappato, riparato, ma purtroppo niente si muoveva, lo squarcio restava lì.
Sì.
Quindi convinto di fare una cosa buona, forse come dici tu anche un po' impegnativo, Claudio ha pensato di ripararlo lui. Si vede che era del mestiere, cioè capace, insomma ha comprato quello che serviva, si è messo lì di buona lena e ha chiuso il buco.
Sì.
Però poi ha preso una multa di 800 euro per aver fatto questa cosa senza autorizzazione, e non solo, deve riaprire il buco.
Certo.
Insomma, invece di dire vabbè bravo, hai fatto bene, anche ringraziarlo, no? L'ha premiato dandogli una multa.
Sì.
E poi la cosa più pazzesca è costringerlo a disfare il lavoro fatto, no? Che un po' lo comprendo, perché se tu non l'hai fatto molto bene, poi il comune
poi
diventa responsabile di quella roba lì. Cioè metti che l'hai tappato storto, arriva una macchina, prende la buca tappata storta, va contro un muro, paga il comune.
Sì. Cioè diciamo che secondo me l'idea di base, la buona volontà, no, in qualche modo c'è, ed è anche sempre bella, a prescindere poi dalla singola situazione. Probabilmente ci sono delle cose pubbliche, diciamo così, che non possiamo fare noi, proprio perché a volte potenzialmente le facciamo bene, ma probabilmente più delle volte le faremmo male o non nel modo corretto,
sì,
non
però
in sicurezza.
È anche un modo, soprattutto in un paese, di coinvolgere
la popolazione.
Cioè sì, è vero quello che dici tu, ma è anche vero che ci sono delle situazioni che rimangono lì per sempre e nessuno se ne occupa. Per esempio, di fronte a casa mia c'è un cavalletto che dovrebbe reggere il tondone del divieto di sosta, però non so perché l'hanno messo a terra, forse perché dovevano fare dei lavori e quindi l'hanno messo in un pezzo di strada, poi questo pezzo di strada, insomma, se i lavori non l'hanno mai fatto, e c'è questa roba spiaggiata per terra da settimane in mezzo al marciapiede, e nessuno sa cosa fa, lo schiva. E l'altro giorno passa il camion dell'immondizia nella nettezza urbana e ho detto adesso gli dico di buttarlo via.
Brava.
Poi la voce della mia coscienza mi ha detto fatti i cazzi tuoi, perché la mia coscienza ha un linguaggio grossolano.
Però diretto. Per farsi capire, la coscienza vuole farsi capire bene
subito.
In quei momenti, sì.
Però lì i cani si arrovugliano col guinzaglio, gli umani si inciampano, sto mucchio di ferraglia sempre lì sta. Io poi tra l'altro non riesco da sola a spostarlo perché pesa un casino. No, ma poi appunto sono sicura che se mi facessi aiutare da qualcuno e lo levassimo almeno da lì,
certo,
mi arriverebbe una multa per aver rimosso un bene pubblico dal suolo e bla bla.
Sì.
Quindi fino a quando qualcuno inciampando si farà male, mm, e poi partiranno le cause, i contenziosi e i casini, nessuno fa niente.
Sì,
quando
voi...
basterebbe applicare quel miserabile buonsenso trascurato abbastanza da tutti, no?
Vuoi che ti mandi il signore di Barlassina, che ho un grado di separazione, se vuoi chiedo.
Ma sì, guarda, siamo lo capisco. Tra l'altro un altro esempio che mi viene in mente è una fermata d'autobus in un paese della cintura torinese dove vive una mia amica.
Sì.
C'è una signora, sua vicina di casa, che abita di fronte alla fermata e ha messo di sua iniziativa una piccola panchina in modo che sia lei e chi aspetta l'autobus possa sedersi. Non da noi a nessuno, è molto gradita, è piccola.
Sì.
Adesso vediamo quanto ci metteranno a fargliela levare e darle la multa per occupazione abusiva di suolo pubblico.
Sì.
Quindi volete la partecipazione dei cittadini, ma la partecipazione dei cittadini la volete soltanto quando siete in campagna elettorale e volete il voto.
Sì.
Dopo i cittadini devono levarsi dai maroni, come direbbe la mia coscienza grossolana.
Brava, che salutiamo comunque.
Quando ero bambina chiamavo il mare, quel posto coi pesci in cui mi piace tornare, e non mi sono arresa nel pensare all'estate come una casa sospesa. Se solo fossi una rondine, vorresti più luce, ti allargo le stelle così diventano lune, mentre la notte ribelle fuggendo risale da un fiume, mi aggrappo alla fine così diventa una fune e tiro giù nei limiti.
Fra le nuvole dove la cloche, mezza minerale con una brioche, asciugami in fretta, ritorniamo posh, anzi rimaniamo scollegati, oh shit. La tua libertà ogni volta mi fotte, come quel pezzo alla radio che odio perché non ammetto che è forte. E mentre il sole scalda c'è un vento che sparpaglia i tuoi pensieri nell'aria, che se non sai dove farli atterrare prova sulla mia spiaggia. Ho un aeroporto al posto delle braccia.
E anche se l'alba un po' ci salva, vuoi o non vuoi, lo sai che agosto morsica la pelle. E brucia la pelle.
Luciana Littizzetto e Vic su Radio DJ.
Wasted feelings, broken
Again, i Depeche Mode su Radio DJ, siamo ritornati insieme, continua la bomba, abbiamo parlato anche di attualità, ma abbiamo ancora tantissime altre notizie delle quali
ma
occuparci,
certo,
siamo
certo.
Pieni, murati
ma
proprio.
Zeppi. Tra l'altro ho trovato un sito molto interessante e anche nello stesso tempo un filo destabilizzante, che è quello in cui sono elencate tutte le giornate mondiali di tutti.
Di tutto, che poi sai ormai che... sono, sì sì, ce n'è una per tutti i giorni, ma poi
esatto.
Più di una, credo.
Bravo.
Sì, perché non bastano.
Bravo Giovanno, bravo.
Sì, se vuoi ti do anche del verde direttamente sulla ruggine, Luciana.
Fernovus, che poi fa molto ridere, perché sto Fernovus, se lo metti nella ruggine fa cagare, metti che rimanga pure, ma viene il poltiglione un po'.
Anche secondo me, però evidentemente no, copre no. E tratta direttamente, non
tratta
lo so.
Direttamente senza scartavetrare.
Quello che è una figata, Cioè, voglio dire, adesso io non ho cancelli da scartavetrare, però li avessi, gradirei.
Giovanna, perché sei porcona.
Poi Giovanna, comunque, sì, lo so che sei contenta del suo ritorno, t'ho vista.
Sì, ma in realtà poi lo spot che va in onda è tagliato da quello vecchio, non è nuovo.
No, certo.
Vabbè. Comunque, dicevo, si inizia il 1 gennaio con la giornata mondiale della pace.
Sì.
E si termina il 22 dicembre con la giornata mondiale dell'orgasmo. Ringrazio il buon senso e il buon gusto di non averla fatta la vigilia di Natale.
No, cioè, ma quindi dal 23 diciamo in avanti è tutta roba di festeggiamenti natalizi capodanneschi,
sì.
E quindi non c'è spazio.
Sì.
Ok, vedi.
Oltre ad essere elencate tutte mese per mese, fa ridere perché le giornate sono anche segnate in colori diversi a seconda del tema, cioè tipo in verde quelle dell'ambiente, rosso per gli animali, lilla la medicina, azzurro quelle nate su iniziativa della FAO, dell'UNESCO e di anche altre associazioni internazionali, e la giornata mondiale dell'orgasmo è arancione, che l'arancione è riservato come colore a quelle che vengono definite curiosità. curiosità.
Ah, ok, è bello, l'orgasmo è curioso, diciamo.
E poi in quella categoria lì rientrano anche la giornata mondiale del tango, quella del whisky, della minigonna e vabbè, tante altre dovete andare a vedere, perché ovviamente.
Certo.
E loro dicono che appunto le giornate mondiali rappresentano una celebrazione di eventi significativi a livello globale, cioè offrono l'opportunità di riflettere su importanti questioni sociali, culturali, ambientali, scientifiche che riguardano tutta l'umanità.
Sì,
però,
vai.
Per quanto riguarda la pace e l'orgasmo, ci siamo. Cioè, sono questioni che riguardano l'intera umanità e anche le giornate sulle malattie rare, sulle questioni sociali.
Ah, quelle sì, certo.
Quindi non è che sono soltanto utili per richiamare la nostra attenzione, anche perché sono proprio un'occasione per i giornali, per i social, per dedicare spazio a questi temi, quindi informazione, approfondimenti, notizie, servizi, eccetera. Per esempio il 6 aprile è la giornata mondiale della sindrome di Beckwith-Wiedemann, scusate se lo pronuncio sbagliato, che è una malattia rara che colpisce i bambini. Però il 6 aprile è anche la giornata mondiale della carbonara.
Cioè, che fa un po' pugni comunque.
L'intera umanità è un problema per l'intera umanità, la carbonara.
No. Cioè, forse serve anche un po' per stemperare, ecco, diciamo.
Sì,
è una giornata molto seria, ma poi c'è anche la carbonara. Insomma, non so, potrebbe
comunque
essere.
Ad aprile c'è anche la giornata mondiale della biodanza. Che è una danza che sarà sicuramente magnifica, credo, ma non credo praticata dalle masse.
No.
E poi mi fa molto ridere perché il 28 aprile è la giornata mondiale della salvaguardia delle rane. Cioè, io non sapevo che fosse una categoria a rischio.
No, mi sembra ce ne siano tante, forse alcune tipologie, non so.
Ma adesso quando capita, mi raccomando, tutti quelli che sono all'ascolto, trattatele con rispetto e inclusività. Il 16 luglio giornata mondiale dei serpenti.
Ecco.
31 marzo, senti qua, la giornata mondiale del backup.
Cioè, dove tutti devono mettere in salvo i loro dati?
Sì, backupare.
Backupare. Sì,
La testimonial sarà la povera Bebe Bio, che credo che però sia riuscita a riscrivere tutta la tesi.
Già, è vero che ha perso, è vero. No, gliel'hanno rubato, no? Le hanno rubato il computer.
Poi c'è la giornata del tapiro, del pi greco, la giornata mondiale del cane, che sto cominciando a capire che i cani non le si porta mica tanto, Papa Frank. Non so se hai letto.
Ah, no, non l'ho letto.
Che ha fatto un intervento, insomma, raccontando due episodi dove c'erano due persone che chiedevano di benedire il cane.
E lui non ha voluto.
E lui si è incazzato. Ha detto, le faccio vedere il mio bambino. E aveva una borsa, apre la borsa e c'aveva un cagnolino.
No, forse per la dicitura bambino, un po' lo capisco, dice il nostro bambino.
Però, insomma, vabbè, cane, no. Però diamogli.
Un animale del Signore.
Del Signore, appunto.
Giustamente.
Poi c'è la giornata del mondiale della neve, il 16 gennaio.
Beh, meno male, non il 14 luglio.
No, anche perché poi tra l'altro se c'è una specie in via di estinzione è proprio quella della neve.
Tra l'altro.
La giornata mondiale del polpo.
Sì.
Vengono subito in mente che però ci sono delle giornate mondiali che mancano.
Hai fatto un elenco?
Ma sì, perché non esiste un criterio per la creazione, no? Perché ci sono ancora parecchi giorni a disposizione. Non neghiamo una giornata nulla a nessuno, la giornata mondiale.
Sì.
La lontra, perché non ce l'ha la giornata mondiale? Ce l'ha chiunque, la giraffa, l'orso polare, il tapiro, perché la lontra no?
Certo.
I bigodini.
Sì.
L'8 febbraio è la giornata mondiale del velo islamico, perché non dedicare una giornata anche al bigodino, al cerchietto per i capelli?
Brava.
Vogliamo fare la giornata mondiale del microonde, del selfie, della batteria?
Sì.
Però niente.
Della friggitrice ad aria che
esatto.
Tu inventi. Esatto, che c'hai con la chianga in casa.
Il 28 marzo è il tiramisù day.
Sì,
e
vero.
Allora voglio anche la giornata delle briciole di pane, quella del vicino di.
Sì, di Barlassina.
Di Barlassina,
certo.
Quella dei cantieri rumorosi, la giornata mondiale della plafoniera che non riesce a cambiare la lampadina.
Certo.
Quindi. Insomma, ci sono ancora un sacco di giornate che non sono mondiali di niente, quindi i blogger hanno la loro giornata mondiale, i piastrellisti non ce l'hanno e non è giusto.
No, sono d'accordo, sono anche più utili.
La giornata mondiale dei piastrellisti, con giornali e siti che raccontano storie, ricerche sul piastrellismo, il primo piastrellista egiziano, il piastrellista oggi, il memoriale ho sposato un piastrellista e non mi pento, la moglie del piastrellista, cioè tra il piastrellista e il tapiro, cioè chi è che riguarda di
non
più.
C'è gara, gara, non c'è gara. Guarda, mettiamola oggi che è la giornata mondiale degli uccelli migratori insieme, piastrellisti e uccelli migratori. Secondo me ci sta, no?
Sì, assolutamente, ma volevo anche proporre una giornata più seria. E siccome con tutte queste nuove leggi che non consentono il riconoscimento del bambino delle coppie omogenitoriali, cioè che consentono a solo un membro della coppia, farei la giornata del bambino arcobaleno. Questa se la meritano. C'è la giornata delle rane, vuoi che non ci sia la giornata del bimbo arcobaleno? I don't want half-hearted love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. If too many people take second best, well, I won't take anything less. It's got to be. They make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right.
Diciamolo che musicalmente gli anni 80 erano meravigliosi. 1988, Perfect Fairground Attraction su Radio DJ nella bomba. Allora, abbiamo chiuso, credo, la parentesi giornata mondiale del o di...
Non so se esista la giornata mondiale della castità, dovrei controllare.
Ma ci sarà.
Ma magari se non c'è la proporrà il sinodo dei vescovi, non so.
Sì, ma per un giorno solo, però, tu dici, che uno si allinea per 24 ore.
Sennò la rocella viene l'ansia. Però c'è un'autorevole ricerca che ho letto dell'Università dello Utah, secondo cui astenersi dai rapporti sessuali prima del matrimonio favorisce una vita matrimoniale più soddisfacente.
Vedi? Cioè, che poi dopo vai a recuperare tutto il tempo perso, sarebbe, no?
No, sembra che conferisca durata e stabilità alla coppia.
Sì.
Cioè, allora, secondo questa ricerca, il 45% degli uomini e delle donne che in vita loro hanno avuto rapporti soltanto col proprio coniuge hanno una vita di coppia felice e duratura. Perché non hanno visto cosa c'era fuori.
Esatto, quindi dipende anche un po' come la vedi la cosa. Bravissima, certo. Anzi, ti dirò, se per disgrazia, ma a volte può succedere, non è solo che ci dobbiamo nascondere, che provi anche durante il matrimonio, no? Cioè, sai, sei un po' ubriaco, certo, e ti parte una... lì ti accorgi, e allora invece è un macello.
Si apre tutto un mondo.
Ti apre un mondo, poi
un
dopo.
Discovery Channel.
You and me. Sì, è molto difficile poi.
No, anche perché poi, cioè, tu non solo devi arrivare casto alle nozze, ma anche essere fedele dopo, se no tanto vale. Se no uno poteva pensare, allora arrivo illibata e dopo ce n'è per tutti, Ale. E invece
No, certo.
Quindi, se nessuno dei due ha provato nient'altro prima di sposarsi, le strade possono essere due: o continui così per andare sul sicuro, oppure, come dicevi tu, ti lasci trascinare dalla curiosità e fai un giro sul mercato.
Però poi dopo lì è un macello.
Infatti, però il 45% delle persone che hanno partecipato alla ricerca hanno una vita di coppia felice e duratura, ma gli altri, l'altro 55%.
Infatti, che com'è? Non so, non vedo, non sento.
Comunque, io penso, come sempre, che è tutta una questione di buon senso. Cioè, il segreto sta nell'equilibrio col partner, cioè più o meno nell'avere lo stesso stile di vita. Cioè, se tu sei una che ha sempre elargito con abbondanza e generosità, forse ti conviene trovare un compagno di vita che abbia fatto la stessa scelta, perché difficilmente si cambia. Cioè, se lui o lei scopava tutto quello che passava per strada prima di sposarsi, è improbabile che dopo le nozze diventi campione olimpionico di fedeltà.
Del niente, cioè, certo. Quindi tu dici, se lo fanno tutte e due, almeno lo san già.
Sì, cioè, ma soprattutto se tu hai a che fare con uno che sai che è stato uno, insomma, che non si è fatto mancare
dato
niente,
da fare, sì.
E viceversa, perché a volte succede che invece si mescolano le coppie, che una stia con uno serissimo e viceversa, e però lì gli equilibri diventano complicati.
Perché arriva poi la domanda, ma raccontami un po' esattamente tu che cosa hai fatto nel tuo passato, e lì poi ti senti anche un po' in difficoltà.
E poi la gelosia retrattiva dell'altro.
Un macello, sì.
C'è anche da dire che al giorno d'oggi non credo che siano in tanti ad arrivare allibati all'altare, no?
Sì, è vero, è un po' cambiata la faccenda.
Cioè, due cattolici duri e puri che si sposano senza aver mai ciupato, intanto per un po' saranno talmente entusiasti di poterlo finalmente fare senza commettere peccato che gli altri manco li vedono. Poi dopo comunque saranno consapevoli che pure l'infedeltà è peccato e quindi almeno proveranno ad essere fedeli. Almeno oggi più di un tempo, nel senso che una volta più o meno tutte le ragazze era richiesta questa verginità, mentre oggi almeno da noi nel mondo occidentale non è più considerata questo valorone, no?
No, tutt'altro.
Quindi credo che quelle che la mantengono e che rispetto profondamente lo fanno, non per obbligo, magari per convinzione religiosa, per scelta personale precisa.
Sì, ci
quindi,
credono, certo.
Cioè, evidentemente avranno una vita matrimoniale duratura, cioè se arrivi illibata o illibato al matrimonio, poi non è che divorzi in 5 minuti come Kim Kardashian, no?
Sì, no, certo. Ma lì poi la domanda è, ok, finalmente possiamo fare, e se fare con quella persona non ti piace?
Te lo fai piacere.
Te lo fai piacere.
Secondo me sì. È come quelli che vanno a fare un viaggio di merda poi tornano e dicono, ma bello, sai? Bello.
Perché piuttosto che ammetterlo.
Piuttosto che ammettere che hanno fatto un viaggiaccio schifoso, che sono andati a vedere uno spettacolo orrendo, che sono andati al cinema, che ti avevano fracassato l'anima dicendo ti devi assolutamente vedere quel film, è bellissimo, mi hanno detto che è bellissimo, poi chiedi com'era. Bello,
carino,
sai?
Sì,
e quando mettono la virgola, bello, sai, vuol dire che insomma non possono dirlo, ma comunque nella vita matrimoniale è proprio pericoloso generalizzare.
Sì, hai ragione.
Perché esistono coppie che stanno insieme per 50 anni e per 50 anni, per esempio, si tradiscono, almeno i primi 30 e 40, poi passa l'estro, no? E poi ci sono altre. Guarda, metti il disco,
dai,
così
sì,
poi
brava,
ti racconto.
Va bene.
Vuoto di qualunque distanza, già ripartire. No, non mi guardare così, che non mi fai respirare. Ti lascerò due rose sopra il letto andando via, così quando ti svegli ti ricorderai che sei bellissima, bellissima. Così rendi arte i giorni vuoti e inutili, e appena potrò ritornerò, 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 e la notte sarà bellissima.
Belle le parole che dici, ma lo sai che non basta. Preferisco invece che adesso tu mi dia una risposta. Demoni, con i vestiti ritorniamo deboli. È per te la mia maledizione. Ti svegli, mi cerchi e non vedi i miei occhi.
Ti lascerò due rose sopra il letto andando via, così quando ti svegli ti ricorderai che sei bellissima, bellissima.
Ecco, vedi, è stato un attimo e si è già belle che tornati della seconda ora fino a mezzogiorno siamo qua. Allora, ripartiamo.
No, stavo dicendo che ci sono degli uomini che adorano la moglie, però emettono le corna da quando si alzano a quando vanno a dormire. E poi guai però a lasciarla o a toccare la moglie. La moglie è una santa.
È una santa,
E anche ci sono delle mogli che guai a chi mi tocca il mio Gigi, ma ogni tanto il Gigi mette un bel paio di corna sulla testa.
Anche il contrario, a volte succede.
Sì, è quello che dicevo. O lui o lei, insomma. Comunque, io credo che i ricercatori dovrebbero un po' rassegnarsi, perché il matrimonio che dura è misterioso, è più del terzo segreto di Fatima. Cioè solo i diretti interessati sanno come e perché funziona o ha funzionato. Comunque forse l'illibatezza può dare anche le sue soddisfazioni, cioè come Natale, c'è chi apre i regali appena li riceve per tutto dicembre, man mano che arrivano, e chi li raduna tutti sotto l'albero aspetta la scoccare della mezzanotte per scartarli, no?
Sì, e beh, c'è il piacere anche dell'attesa. Adesso non so se è proprio la stessa cosa il pacchetto e diciamo.
Ah, però cioè, la testa è quella lì, no? Sì. La castità prematrimoniale per me è un po' come aspettare Natale per i regali. E può essere che però scartando il pacco ti trovi una ciofeca.
Il maglione della nonna, certo.
Amore, ti sei fatta il film e poi il film non è quello che ti sei fatto.
È quello che si diceva, certo.
Comunque, a proposito di castità prematrimoniale, ho letto di un'altra storia che, a mio dire, presenta dei lati oscuri.
Sentiamo.
Abbiamo due fidanzati, Angelo e Paola, che sono di Portici. E a 16 anni si sono incontrati e si sono innamorati.
Okay.
Quindi progettavano di sposarsi, ma queste storie che ho letto non ci dice se in questi anni siano stati casti o no, sono passati 9 anni. qualcosina avranno fatto, no? Oppure se hanno fatto niente o forse tutto, non lo so, non possiamo saperlo, ma non ce ne frega. Però possiamo sapere che a un certo punto hanno conosciuto un prete, un certo Don Michele, che di cognome fa Madonna, ti dico solo questo.
Vedi che allora era predestinato, no, sì.
Non passa inosservato, e credo che Madonna non sia un omaggio alla ciccone, no. Non si sa. Comunque, questo Michele frequenta molto questi due ragazzi, è giovane come loro, e gli dice, un po' gli caccia in testa questa idea, a mio dire un po' rovinosa, cioè voi progettate pure di sposarvi, ma è questo che Dio vuole da voi?
Ma perché questa
chiedete
cattiveria?
A lui, non fate progetti di testa vostra. E così una sera, guarda che però tante volte io sono andata a scuola dalle suore, adesso sicuramente non sarà più così, ma era sempre dovete sentire la chiamata, io avevo paura di questa chiamata,
ma adesso
capire,
se squilla
l'ansia.
Se squilla e poi rispondo.
Ma forse te l'ho raccontato una volta, cioè che la suora diceva, ma no, a Gesù piacciono i granellini di pepe, tu sei un granellino di pepe, io andavo a casa, mamma, ma io sono un granellino di pepe, cioè la paranoia che mi mettevano, ero piccola, questa cosa dei granellini di pepe mi ha messo un'ansia, comunque.
No, sarà cambiato, sì, comunque la cattiveria anche secondo me, no, di insinuare.
Il dubbio, no, perché magari ti viene dopo 9 anni anche un po' di dubbio, no, sei giovane, Così una sera Angelo prende la Bibbia, la apre a caso e legge che Dio l'aveva, lo voleva con sé.
Aia.
E quindi entra in seminario e si fa prete, così al volo.
Beh, vabbè, però.
Scusa Paola, gli avrei detto, ho chiesto a Dio e lui dice che mi ha consacrato, mi spiace, sposo lui. Ed è qui che parte il mistero, perché anche Paola si fa suora, anzi monaca di clausura.
Proprio. Cioè, tanta roba, ecco.
Ecco, il prete, la sua versione della storia l'ha raccontata su Facebook, ma non sappiamo il pensiero di Paola, che non lo conosce nessuno. Cioè, si è fatta suora per disperazione, per non poter sposare Angelo, perché si è arrabbiata e ha pensato, se gli uomini sono tutti così che ti piantano dopo 9 anni perché hanno aperto la Bibbia, allora meglio lasciar perdere. Oppure perché avevano già dato e non si amavano più, e che quindi lei ha deciso basta, non lo so. Oppure invece anche lei ha avuto la sua vocazione, no? E quindi insomma, adesso è entrata nell'ordine delle carmelitane.
Aspetta, però che non so, adesso non posso dire che brutta che brutto finale,
no,
perché
che
ci mancherebbe
tosta,
però
cioè fidanzati da tanto tempo, improvvisamente lui prete, lei suora,
e lei
di clausura.
Suora di clausura. Un po' tanto, ecco, se posso dire, cioè.
Io rispetto profondamente le scelte di ciascuno, ci mancherebbe, comunque sono scelte radicali e quindi anche questa è una cosa bella in fondo e tosta. Però se tu porti una sceneggiatura scritta così a Rai 1 perché vuoi fare un film, una fiction, te la cassano.
Perché ti dicono è troppo di fantasia.
È troppo.
Non succede,
diciamo,
nella realtà. Invece è successo davvero.
Però io auguro sia uno che all'altro una vita comunque felice.
Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad when twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you.
I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too.
Feel it too.
Waited on a line of
waited on a line.
Just
Mr. Big con To Be With You dal 1992 nella bomba, ancora un po' diciamo scioccati da questa storia.
Da
no?
Questa storia estrema.
Poi appunto, come giustamente dicevi tu, è giustissimo rispettare le scelte di tutti, un po' tanto il fatto che entrambi siano passati dallo sposiamoci amore,
stati illuminati. Io per esempio avevo un amico, e ho tuttora un amico con cui sono cresciuta nell'oratorio, un amico tra l'altro molto intelligente, laureato in fisica, molto spiritoso, anche molto corteggiato eccetera, che ma mai avrei detto in vita mia che si sarebbe fatto prete,
e invece poi ha scelto
prete, adesso è pretissimo a Torino, è super prete, dirige tutto, e quindi e lui aveva detto una cosa dicendo alla fine è meglio così, cioè credo di essere anche più bravo a fare il prete che a fare altro, ha detto anche con umiltà, probabilmente non sarei stato adeguato in un'altra dimensione, cioè, però è stata una cosa quasi improvvisa che non c'era, io non me lo sarei aspettato, no?
Però comunque conferma la sua scelta, perché a distanza di tempo è ancora molto convinto di quello che ha scelto di fare, e è certo cosciente di farlo anche bene.
No, invece volevo raccontarti quest'altra storia che fa anche molto ridere. È la storia di Lillian, una signora australiana che non deve essere una guidatrice eccezionale. Se un po' mi somiglia, diciamo. Allora, questa signora Lillian una domenica è partita in macchina per andare a trovare sua mamma. Poi ha preso la strada sbagliata e si è persa.
Succede.
Però in Australia pare che sia ancora più facile, no? Perché da noi ogni pochissimo trovi un paesino, una stazione di servizio, un punto frequentato da umani a cui chiedere scusi, ma la strada però è vieto. Cioè, credo che in Italia proprio perdersi veramente è quasi impossibile.
In Australia è molto facile, sono delle distese di niente per chilometri e chilometri.
Ecalipti, canguri, eccetera. Quindi se ti perdi in Australia è una brutta storia. Così Lillian a un certo punto si è trovata in mezzo ad una foresta dove era impossibile muovere la macchina.
Era rimasta impantanata proprio, no?
Bravo, tronchi, liane, cespugli, non so come ci sia finita lì dentro, no? E poi in più ovviamente era una zona in cui il telefono non prendeva.
Come nei migliori film horror,
Il posto abitato più vicino era a 60 chilometri, quindi fosse anche stata un po' tipo campionessa olimpionica di maratona, avrebbe avuto qualche difficoltà ad arrivarci a piedi. Poi lei, questa linea, non so se hai visto la foto, non è proprio un fuscello.
Non l'ho vista la foto, cioè ho letto tutta la storia, ma la foto non l'ho vista.
Fisico parecchio importante.
Va bene.
Quindi ha evitato di mettersi a marciare nella boscaglia, anche perché faceva molto caldo, non sarebbe sopravvissuto a lungo. Invece in macchina per un po' ha avuto anche l'aria condizionata e insomma per 5 giorni è rimasta chiusa lì sperando che qualcuno la cercasse e la trovasse. È riuscita a sopravvivere solo perché intanto aveva una certa materia corporea di riserva a cui può fare affidamento, no? Ma perché aveva dei lecca-lecca, una bottiglia di vino che stava portando alla mamma. Ha leccato tutto lei e bevuto pure, e quindi quando i soccorritori l'hanno trovata, insomma, lei stava relativamente bene, hanno avvertito i parenti che erano ovviamente preoccupati, un po' come nei romanzi di avventure, no? che leggevamo da ragazzini, c'era sempre qualcuno che sopravviveva in situazioni incredibili perché aveva, che ne so, della cioccolata nello zaino.
Certo, lì bisogna essere molto freddi, molto bravi, diciamo, nel
farsi prendere dal panico.
Razionare poi tutte le scorte che hai. Tra l'altro lei era anche astemia.
Infatti, guarda che lei si è, ma anche secondo me dopo le prime due golate magari era già sbronza persa e quindi
non si è resa conto,
questo ha aiutato.
È un vantaggio,
E comunque per un po', forse anche grazie alla bottiglia di vino, ha scritto una lettera di addio alla sua famiglia. Pensa che angoscia.
Non bello.
E che poi quando sono arrivati i soccorsi, lei non ha chiesto un po' d'acqua, no, perché no, aveva comunque bevuto,
sì,
un po' era disidratata, ma aveva bevuto. E la prima cosa che ha chiesto è stato: datemi una sigaretta.
Sì, perché comunque la nicotina dopo 5 giorni bussava a quel alla finestrino porta della macchina. Sì.
Pensa se una della poliziotte ce l'aveva la sigaretta, pensa, sì, se era salutista e neanche nessuno fumava. E allora questa storia mi ha fatto pensare, cioè se capitasse una cosa così a me, intanto sì, figurati, in panico immediato. Mm-hmm. Ma qual è la prima cosa che vorrei? Cioè il primo cibo, la, la bevanda, lo sfizio che chiederei ai soccorritori?
Io pizza.
Io Coca-Cola.
Ah, beh sì, certo, no, beh, perché il bere è comunque la cosa che ti serve di più quando, sì sì, sicuramente. Però io pensavo al mangiare e pensavo pizza. Non so, ma io sceglierei questo. Volevo fare un sondaggio, scusa Luciana, come ormai dai, nella tradizione di dai, questo dai, programma. Facciamo un sondaggio.
Il sondaggio della settimana dopo.
Esatto, per cui se diciamo doveste trovarvi nella stessa situazione della signora australiana impantanata nel niente, dopo 5 giorni sicuramente, qual è il desiderio, il primo desiderio da esprimere?
Il primo desiderio, oltre all'acqua, diamola sì, per scontata.
Sì, sì.
Però, secondo me, dobbiamo sempre tenerci nella borsa una tavoletta di cioccolata. Perché la cioccolata veramente aiuta.
Sì.
Salvati più la cioccolata della penicillina, quindi mi raccomando.
È vero.
E poi, sempre in tema di sopravvivenza, c'è un'altra storia che sembra una fiaba di Andersen.
Ma tra poco la raccontiamo,
ma
mica subito. State pochissimo lì.
E girano, girano gli uomini sopra la giostra del mondo, come i valzer delle cameriere fra i tavolini alla fine del giorno. E girano mosconi e chiacchiere di saloni dei parrucchieri, girano i tacchi delle signore a notte fonde sui marciapiedi. E nei weekend in processione nei supermercati, narcotizzati dalle occasioni, comprare ed essere comprati, comprare ed essere comprati. E io e te accarezzati da una gioia breve e dal sorriso delle cassiere, soddisfatti o rimborsati, sommersi o salvati. Beato cane al passo del padrone, e chi uno stupido per poche azioni, e chi siccome tiene un osso in bocca non dirà la sua opinione. Beati tutti gli uomini per bene, chi non sapere e chi non vuol sapere, e chi ha confuso la girano gli uomini d'un dolce amaro girare in tondo, di vecchi amanti nelle barriere, come falene alla fine del giorno. E girano motori e femmine, girano i caccia bombardieri, mille caviglie e mille tagliori intorno al pozzo dei desideri. E nei weekend, in confessione nei supermercati, tra gli affettati e le comunioni, mangiare ed essere mangiati, mangiare ed essere mangiati. E io e te affaticati da un dolore lieve, e dalle trombe e dalle bandiere, sorridenti e circondati, sommersi o salvati. Beato che hanno il corso del padrone, e che uno stupido per poche azioni, e che siccome te non osso in bocca non dirà la sua opinione. Beati tutti gli uomini per bene, chi non sapere e chi non vuol sapere, e che ha confuso la virtù. Io rinnego tutto prima del blackout, prima che faccia notte, prima che il vento arrivi e il gallo canti 3 volte. Sapere chi non vuol sapere, e chi ha confuso l'abitudine con la felicità. E chi ha confuso l'abitudine con la felicità. E girano, girano gli uomini.
L'abitudine è il disco di Francesco Gabbani. Allora, siamo ritornati insieme, parlavamo pochi minuti fa della signora che si è persa. C'è un'altra storia, no? Dicevi, forse un altro disperso.
Sì, di un bambino, di un bambino di 8 anni che era in campeggio con la sua famiglia in un parco naturale del Michigan. Il bambino si chiama Nante Niemi, quindi mi sembra fosse di origine finlandese.
Ah, ok.
E a un certo punto Nante ha deciso di andare a cercare un po' di legna per fare il fuoco, come succede nelle fiabe, no?
Certo.
Il pollicino cercava legna da nel bosco, però lui non ha avuto l'accortezza di lasciarsi dei sassolini alle spalle, così quando ha provato a tornare indietro si è ritrovato sperduto in mezzo al bosco, no?
Sì.
E intorno soltanto neve, pensa che terrore quando è scesa la notte.
Già.
Forse lui era un piccolo boy scout, forse faceva parte delle giovani marmotte, insomma, per quanto spaventato non si è perso d'animo e si è messo rifugiato, nascosto nel tronco cavo di un albero per ripararsi da questa tempesta di neve che, come nelle fiabe, arriva di sicuro.
No, ovviamente vuoi fartela mancare in un momento così complicato.
Non ha incontrato nessuna strega, piccole volpi, niente creature fatate, niente. Però neanche è rimasto lì 2 giorni.
Sì.
Nel frattempo 150 persone lo stavano cercando e alla fine l'hanno trovato. Io non posso pensare in che stato, ma comunque sano e salvo.
Bravo.
E lui non aveva neanche una bottiglia di vino e il calecca.
Ma aveva la neve. No?
Esatto.
Bravo.
E ha saputo sfruttare per sopravvivere l'unico alimento che aveva a disposizione, cioè la neve. Quindi per 2 giorni ha mangiato neve, riuscendo perlomeno a idratarsi.
Bravo.
Quindi un bambino che ha un grande futuro, secondo me, no?
Sì.
Perché comunque è geniale. Insomma, a patto che i genitori lo tengano d'occhio un po' meno.
Sì, esatto. Bravo lui, i genitori un po' meno, se possiamo permetterci.
Comunque, consiglio, quando sei in campeggio in mezzo al bosco, tuo figlio di 8 anni ti dice che va a cercare legna da ardere, dici guarda, qua c'è il iPad, qua c'è i tuoi videogiochi, fatti un videogioco fondamentalmente.
Che è meglio.
Talk about it.
Luciana Littizzetto e Vic su Radio DJ.
Talking to yourself in the bathroom, losing your mind in the mirror like you have to. Screaming in your car, in the driveway, spinning out, think your life's going sideways. One broken glass and two total collapse, your soul is too sharp. I'm telling you now, telling you now. Woo! Catching up fast, baby, don't you look back, don't you look back. When you're hitting the wall, Netflix not falls, don't you worry at all.
Ascoltando la bomba fino a mezzogiorno siamo qui, non vedo l'ora che sia poi la prossima puntata perché raccoglieremo tutti i messaggi che arrivano.
Grande.
Ma certo, al 347-342-5220 dove appunto ricordiamo potete segnalare la prima cosa che vorreste dopo però esservi persi per un tot di giorni, tipo 5 come abbiamo ipotizzato. Allora, da dove ripartiamo, Luciana?
Rimaniamo nei boschi vi racconto questa strana storia che succede nel New Jersey, nella cittadina di Old Bridge.
Quante cose che succedono negli Stati Uniti d'America comunque.
Perché sono grandi,
è vero, sì.
Dove sono comparsi all'improvviso nel bosco 200 kg di pasta cotta trasportati da un torrente. Cioè, se vedete la foto fa impressione, ci sono questi enormi mattassoni di spaghetti che sono finiti tra alberi e cespugli.
Sì, è incredibile, la foto è quasi inquietante, non so come dire, perché
assolutamente sì.
Perché un po' il cibo che ti spiace vederlo lì così e poi ti domandi il perché, cioè così tanti chili di pasta.
È misteriosissimo, loro hanno detto è un caso di smaltimento illegale di rifiuti che funesta questa zona del New Jersey, va bene. Però c'è qualcosa che non quadra. Che rifiuti sono 200 kg di spaghetti cotti? Cioè, fossero pacchi di pasta cruda. Allora posso fare questo ragionamento. Ristoranti, magazzini, supermercati vedono che la pasta è scaduta, piena di farfalline e se ne liberano.
Questa
è cotta. Quindi da un lato è un bene perché almeno nel bosco non ci sono i pacchi di plastica, no? Quindi è tutto biodegradabile. E magari per un po' tutta questa pasta la potrebbero mangiare gli animali del bosco, cioè se in quella zona breve cominciassero a circolare volpi obese, cinghiali con la pancia
perché hanno fatto troppo carboidrato, diciamo dieta troppo alta di carboidrato,
lupi ciccioni, allora a un certo punto è forse questo. Però la domanda è ma chi l'ha buttata e perché?
Sì, esatto, questa è la domanda.
Io non so se negli Stati Uniti, tu sei più viaggiatore rispetto a me, vendono la pasta già cotta?
No, già cotta no, ci sono magari, sai, quelle formule tipo della pasta che la devi solo mettere nell'acqua calda lì per lì e sì, precotta, ecco, diciamo.
Ah.
però non adesso esattamente,
sì, tipo,
non lo so,
spaghetti alle vongole da scaldare in padella, quella roba lì.
Brava, sì, un po' un precotto sul gelato che poi in 4 minuti, 5 minuti è pronto.
Vabbè, ma allora lì buttavi anche la confezione di plastica,
certo,
è pasta cotta e basta, senza sugo, senza condimento,
sì,
perché c'è mio figlio.
Sì, perché proprio nella foto c'è solo la pasta in sé,
sì,
non c'è nient'altro.
Sì, come se gli abitanti della zona avessero cotto gli spaghetti, pescolato, e poi vado un attimo a portare gli spaghetti nel bosco, sì.
Sì, brava. E si trova tutti lì e la butta tutti insieme, non si sa.
Saranno mica gli alieni, no?
Gli alieni della pasta.
Ma uno di loro sulla terra comprare 200 kg di pasta al supermercato, magari del discount per risparmiare, dopodiché hanno cotti e niente.
Non gli è piaciuto.
Però dopo la prima forchettata hanno detto no. Cioè hanno continuato a cibarsi di chiodi, diodi e mollette per il bucato, cioè qualcosa che mangiano di solito. Cioè non lo so, come li smanchiamo sti 200 kg di fili biancastri e molli?
Cioè
dobbiamo, guarda, l'unica soluzione è questa, chiedere a Red Ronnie, perché lui troverà il motivo.
Can't find it. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know.
I'm waiting for you to bring up.
4, Left Outside Alone su Radio DJ. Siamo quasi arrivati in fondo a questa puntata della bomba, però abbiamo ancora un po' di minuti e un paio di storie da raccontare.
Sì, sì, ho letto questa storia degli artigiani della qualità, non so se avete letto.
Cioè, che cosa?
Allora, li conosciamo tutti, adesso tra l'altro ci sono le ultime versioni con Orietta Berti che deve comprare il divano per suo marito Osvaldo, Enrico Brignano, sì. Carlo Conti, che tra l'altro, ma parliamo della carnagione di Carlo Conti,
è sempre, sì, sì, sì.
No, ma è sempre di più.
Sempre di più, ah, Davide è vero tantissimo, proprio che dietro c'erano le quinte scure, non lo vedevi quasi.
Ma in alcuni a Boubacar, non... cioè una roba che
tanto.
Non ti potevi immaginare.
Vabbè. Sì, sì, tanto.
Comunque, in uno dei loro negozi che si trova a Roma, sull'Aurelia, è stato compiuto un furto pazzesco. Cioè, i ladri sono entrati dentro e hanno rubato le telecamere che usavano, che tenevano lì fisse per fare gli spot. E quindi hanno portato via 450.000 euro.
Di impianti tecnici, invece che i divani, sì. Giustamente, esatto. Che dice che sono difficili da
portare.
Questo non è bello. Però ecco, è più complicato portare via 450.000 euro in divani.
Sì, no, però quello che ovviamente insospettisce la polizia, ma insospettisce anche me, come facevano a sapere che proprio in quel negozio c'erano le telecamere?
Eh sì, che era il set. Oddio, poi magari si sapeva, però non so, strano.
No, ma forse avevano un basista all'interno che gli ha informati del bottino, ha disattivato l'allarme.
Qualcuno.
Non lo so, potrebbe essere. Oppure che magari sono entrati per rubare i divani, poi c'era il divani a quattro posti, i divani poltronazze giganti. Ha detto: ma qua ci facciamo un culo nero, prendiamo tre telecamere
e ciao.
Guadagniamo di più.
Sì, le mettiamo su internet e le rivendiamo, certo. Sì, sì.
A meno che non sia un'azione dimostrativa di qualche cosa. I consumatori sfiniti da questa gragnognuola di spot
sono tanti
che le offerte finiscono la domenica sera, ricominciano lunedì mattina, e il rimborso dei chilometri fatti per venire da voi eccetera eccetera e quindi no, anche perché abbiamo tutti i divani, un surplus di divani che possiamo stipare nelle nostre case, non c'è, nelle nostre case non ci sta più neanche una poltroncina.
No, ma io poi comunque ho comprato il divano, sono arrivato nella mia casa nuova, è ancora quello lì, cioè era di ottima fattura, però non è che è uno un divano, l'abbiamo detto tante volte, quante volte lo cambi il divano? Non è come la pasta che la compri una volta alla settimana,
esatto, che poi come gli Stati Uniti,
appunto, com'è sto fatto che tanti divani vendono?
Ma non so, comunque sono andati proprio con un furgone,
certo.
e poi hanno visto tutti questi divani e hanno deciso se li tenesse pure Osvaldo,
sì.
Ma non hanno preso neanche un puff che dice vabbè, 3-4 telecamere, un puff, dai, no?
Sì.
Così,
no, niente. Non gli ha lasciato di tutto, tranne
niente, non li volevano.
No, peccato.
Insomma, ma quindi hanno visto le telecamere, ha detto vabbè, meglio di niente, se le sono portate via. Anche nei furti ci vuole spirito di adattamento. Adesso vediamo se i miei amici artigiani della qualità riescono a trasformare anche questo in uno spot. Cioè, arrivano i ladri in negozio, si siedono un attimo a riposare, li trovano comodi e rilassati che si addormentano lì sui divani, al mattino arriva la polizia e li arresta, e lo slogan: anche i ladri si fanno catturare dai nostri divani.
Beh, gliel'hai già ma gliel'hai già scritta
su un piatto d'argento,
è già scritta, amici.
Per il tempo ed il bene che io ti ho donato, resta solo un rimprovero lontano, sempre attuale, impresso nel ricordo e in quella Polaroid. Che cosa ho imparato da ogni mio viaggio che ho dimenticato, chi mi ha riparato, improvvisando fede in tempi incerti, se Dio è dove lo cerchi. Allora, destinazione mare, ho chiuso la vita in fiducia alla nuova stagione che tarda ad arrivare, non smetto mai, non smetto di sperare, destinazione mare, se quello che conta è che vale, passerà però rimane solo un'ultima stagione, giuro l'ultima stagione, non ti suona la canzone che ho scritto per curare il tuo dolore. È col tempo che si impara a comprendere il vuoto.
vuoto, col calore da un lato del letto, riesco a stento a rimanere fermo quando piove a dirotto. Che cosa mi ha insegnato questo lungo viaggio? Qualche maremoto, qualche anno di troppo, improvvisando il nostro matrimonio, che tutto il resto è viaggio. E allora, destinazione mare, ho chiuso la vita invernale, do fiducia alla nuova stagione che tarda ad arrivare. Non smetto mai, non smetto di sperare, destinazione mare. Se quello che conta è che vale, passerà però rimane solo un'ultima stagione, giuro l'ultima stagione, mentre suona la canzone, l'ho scritto per curare il tuo dolore. L'ho scritto per curare il tuo dolore. Destinazione mare, destinazione mare, siamo nati per causa d'amore che mi fa camminare, non smetto mai, non smetto di cercare, destinazione mare, sei quello che conta e che vale, passerà però rimane solo un'ultima stagione. L'ultima stagione, mentre suona la canzone, ho scritto per curare il tuo dolore, il tuo dolore, ho scritto per curare il mio dolore.
Destinazione mare, il disco di Tiziano Ferro che sta curando il suo dolore, è l'ultima canzone di oggi.
Ma poi la vita di Tiziano Ferro va avanti anche con entusiasmo.
Ma la grande,
c'è. Fidanzato, si è sposato, due figlie, eccetera. Però c'è sempre sto.
Sempre un velo di dolore.
Di dolore dentro che lo tormenta.
Se
forse
posso...
è bene così che
è brava.
Fare le canzoni.
Stavo dicendo la stessa cosa. Di solito è sempre la parte quella un po' più triste o quella più faticosa che poi ti regalano delle o per gli scrittori dei bei libri, per i poeti,
la
delle belle poesie, la malinconia. Sì, sì, di solito.
Sì, che ho letto che ultimamente il 60% delle canzoni è in minore.
Certo, e quindi via di allegria con il minore.
Chiediamoci perché.
Senti, vabbè, siamo arrivati in fondo, dobbiamo salutare, ma anche ricordare che domani ti vediamo in TV con...
Sì. Federica Pellegrini,
wow, grande Fede.
Galliani e Blanco.
Sì. Caspita.
E poi un nugolo di altri personaggi che sono abbastanza consueti, tipo il mio amico Roberto Burrioni, che mi fa sempre tanto ridere.
Amici, grazie a tutti, torniamo sabato mattina con un'altra puntata della bomba. Baci!
Baci!
E sto come una bomba, e sì come una bomba.